www.readyjoe.it e la storia continua. Il lago di Varese. La riva del lago, in territorio di Galiate, è invasa quasi completamente dal densissimo canneto che circonda ad anello quasi tutto il bacino del lago, specialmente sulla sponda meridionale. La canna è invadente e prepotente, tanto da venire compresa fra le piante infestanti, ma i nostri contadini e pescatori sapevano utilizzarla in vari modi. Ne ricavavano graticci per l'allevamento dei bachi, cannici per i ripari di orti, i paià, le stuoie per i plafond, materiale da combustione, lettiere per bestiame, scopini, eccetera. Dopo Cascina del Gaggio, attraversato un boschetto di querce, olmi, frassini e pioppi, si entra nel comune di Bodio Lomnago, al limite dell'antica Val Bossa o Val Bodia. Sulle colline più elevate in epoca meridionale certamente sorgevano fortificazioni e castelli opportunamente edificati a guardia del territorio. I milanesi, infatti, nel XII secolo scatenarono spesso le proprie ire contro gli alleati di Barbarossa, che qui contavano non pochi seguaci. Uno di questi castelli doveva trovarsi a Lomnago, l'antica Logonago o Lagonaco, forse del latino lacuna, fossa d'acqua, mentre oggi possiamo ancora vedere l'alta e rimaneggiata torre di un castello risalente forse al 300 e trasformata poi in un palazzo della famiglia Bossi di Azzate, oggi detta Ca Bosa. Il nome di Bodio ha fatto molto discutere gli studiosi di toponomastica e di etimologia. È possibile che esso derivi dal dialettale Böch, buco, da un supposto vocus o vacuus latino, che nel XIII secolo e seguenti era italianizzato in boco, bocio, buogio, bodio. È invece molto probabile che il termine Val Bodia si sia poi trasformato in Val Bossa, non in forza di leggi fonologiche, ma per compiacere le leggi dei potenti, anche se poi i Bossi preferiscono ricercare l'etimo del proprio cognome dal latino Bos, bue. A questo proposito è interessante notare che il nostro lago fu a lungo chiamato Lago di Bodio e poi Lago di Gavirate o Ghivirà, Lago Rosio o Bodio, Lago di Biandronno, Lago Grande, persino Lago di Bobbiate e in dialetto anche Creus, fino a quando il nome del capoluogo prevalse a dimostrazione, come dice Luberti, che il pesce grosso mangia i piccoli. Bodio ha anche un piccolo porto dove i Bossi possedevano una darsena per le loro barche e dove nel 1908 fu fatta erigere nell'acqua, a pochi metri dalla riva, una cappelletta dedicata alla Madonna con Bambino, la cui statua venne trasportata mediante una processione di barche, i rialoni, quelli per il trasporto della sabbia. L'usanza di fare processioni su barche non si è persa del tutto. Ancora oggi, in qualche paese rivierasco, è possibile assistere a queste manifestazioni di fede popolare, il cui significato propiziatorio è trasparente. In fondo, anche il lago, come altri elementi naturali, ha un duplice volto, quello benefico da ringraziare e quello ostile da placare. Lasciando alle spalle il porto di Bodio, la sponda lacustre prosegue verso occidente con due promontori consecutivi, il Pizzo di Bodio e il Pizzo di Cazzago, che si spingono verso il centro del lago come due pontili diretti all'altra sponda. I due promontori, tra i quali si allarga la cosiddetta Baia del Re, sono orlati da un'ampia fascia di canne, ma è proprio dai due vicini paesi di Bodio e di Cazzago Brabbia che i rivieraschi di un tempo, i quali spesso dovevano raggiungere Gavirate o la Schirana, soprattutto per motivi di lavoro, ovviavano alla mancanza di comode vie di comunicazione su terra, attraversando direttamente il lago. Sappiamo che per molti anni, anche nel nostro secolo, barcaioli e pescatori traghettarono artigiani, mercanti, maestri di scuola al di là del lago, tanto che sul finire dell'Ottocento si tentò, anche ma senza successo, di istituire un regolare servizio di navigazione a vapore. La via d'acqua risultava però spesso impraticabile nella stagione invernale, quando la superficie del lago, nei periodi più freddi, era coperta da uno strato di ghiaccio. Il fenomeno si ripete da tempo, ma sono rimaste famose alcune gelate nel passato, specialmente quella del 1829-30, quando lo spessore del ghiaccio raggiunse quasi un metro. Tuttavia bastavano pochi centimetri di ghiaccio per consentire ai più audaci di inoltrarsi a piedi o addirittura su carri trainati da animali. In questo modo il trasporto delle farine dai mulini di Oltrona risultava molto più veloce, anche se certamente assai più rischioso. Nel nostro secolo, in anni non troppo lontani, qualcuno si avventurò sulla superficie gelata con motociclette e automobili. Quello delle gelate non è l'unico fenomeno naturale che nella conca del lago si presenti in proporzioni apparentemente fuori dalla norma. Si pensi anche alle nebbie fittissime che ricoprono il bacino per molti mesi dell'anno, specialmente in autunno, in certe ore della giornata. E il cronista varesino Tullio Tatto, in una sua nota del giugno del 1619, ricorda che la notte venente del giorno di San Pietro si è visto la brina, grande nei prati, nel lago, certo meravigliosa. www.redigio.it e la storia continua.